che ha parlato di fotografia in style, no? Ecco, lei ha scritto un libro che è stato pubblicato da Bloomsbury ed è di quest'anno, dunque appena uscito, e si intitola A History of Light, The Idea of Photography. Allora, la tesi di questo libro, così, proprio, è che la nozione di fotografia, cioè di immagine con la luce, mediante la luce, è una nozione che è già in Platone, diciamo che è una nozione che è caratteristica del pensiero occidentale, filosofico. E allora lei prima vede questi, poi insomma poi parla appunto di Filoteo e poi parla di Marsilio Ficino, che è un grande italiano poco noto, ma insomma no, l'ho trovato curioso perché ne avevamo parlato martedì scorso, no? E dunque vedete, la gente si dà da fare, tutti ci dobbiamo dar da fare. Questa ha trovato questo filone di Filoteo e le è venuto in mente appunto di fare questa ricerca. L'ho trovato cercando Filoteo o fotografia, non lo so, veramente non lo so, perché non lo so più che cosa ho fatto. Fatto sta che è venuto fuori. Allora ho detto, glielo devo dire. Sì. Dice, interessanti. Perché prima incomincia parlando di tutte le teorie sulla fotografia, no? E poi dopo sulla fotografia come tecnica e arte. Bene, allora oggi siamo arrivati a parlare del linguaggio simbolico, come viene usato nella rivelazione ebraico-cristiana, e in particolare nel Primo Testamento. Non so se ce l'avete, se non altro sui vostri smartphone o non so che cosa, perché ve l'ho mandato, non so, un'ora fa, lo schema. È veramente uno schema, però può aiutare a seguire. Qui adesso vediamo un po' dove sta questa roba. Vado qui? L'autore giapponese, non l'ho detto ma ve lo posso dire, si chiama dove l'ho messo? Junko Teresa, questi sono i suoi nomi. Ecco, questo è il neo sacerdote. Teresa Junko, aspettate, no, Junko Teresa Mikuriya. Sì. Miku, naturalmente con K.
A History of Light. A History of Light.
Questo editore è molto conosciuto, questo Bloomsbury, pubblica Londra, New York. Non so quante lezioni abbiamo fatto, ma insomma,
questa è la decima con oggi.
È la decima?
Con oggi. Sembrano di più, vero?
Bene, bene. Voi potreste dire, o qualcuno potrebbe dire, ma insomma, questo era un corso di introduzione al linguaggio simbolico nell'ambito cristiano. Che cosa abbiamo fatto fino adesso? Ecco, abbiamo fatto qualcosa che ci serve a capire meglio, a gustare meglio quello che è il linguaggio simbolico che troviamo nel Vecchio Testamento e poi nel Nuovo Testamento, altrimenti non ci rendiamo neanche conto, molto per abitudine, e non ci facciamo nessuna domanda, ma se non ci poniamo nessuna domanda, poi dopo in realtà siamo con le mani legate se dobbiamo anche spiegare a qualcun altro. La montagna, il fuoco, la luce, il mare, la notte, sì, sappiamo benissimo che questo fa parte della scrittura, oppure il pastore, ma tutto quello che abbiamo fatto fino adesso deve servire a illuminare, cioè a farci capire in profondità questo linguaggio. E mi è venuta in mente questa cosa qua. Dunque, la scrittura è per noi parola di Dio, per i credenti è parola di Dio, ma noi potremmo anche aggiungere che è parola scelta da Dio. Capite cosa voglio dire? Lui ha parlato così, non in un altro modo. Cioè, se l'ha scelto questo modo, vuol dire che è un modo che è il più efficace possibile. E questo è quello che noi cerchiamo di capire. Perché Dio ha scelto questo modo e non un altro? Per questo che abbiamo fatto questo lungo giro. Questo lungo giro non è affatto un giro inutile, e ce ne accorgeremo proprio cammin facendo. La Bibbia è stata... vi avevo mandato, credo l'altra settimana, quei due articoli, ma non so, qualcuno li avrà letti, perché qualcuno di voi so che legge, non so quanti, non importa. Due articoli di Ravasi sono ottimi, sono veramente ottimi. Uno è quello intitolato Chitò, no? Dio vide che era bello, e l'altro è un articolo invece, com'è la scrittura, aspettate un po', che ho citato tanto, adesso
solo uno. Il valore simbolico del linguaggio, una cosa del genere.
Sì, ma sto cercando la citazione giusta. Sì. È quello è pubblicato in un volume che è sul Battistero di Parma, ma è un articolo veramente di grande valore. Allora è Ravasi che cita Thomas Eliot, e Thomas Eliot ha detto: la Bibbia è il giardino dei simboli. E vedete che già nel dare la definizione lui usa un simbolo, perché dice è il giardino dei simboli. Almeno rendiamoci conto, no? Del fatto che lui ha usato un'espressione simbolica, perché è sintomatico. E questo è quello che cerchiamo un po' di scoprire, in che senso Thomas Eliot qui in realtà aveva in mente un brano del Cantico dei Cantici, dove lo sposo descrive la sposa, ma insomma comunque ha un valore per tutta la scrittura. L'altro punto che pure sappiamo è che la Bibbia, e quando noi diciamo la Bibbia di solito noi intendiamo il Primo Testamento, ma qui comunque dicendo la Bibbia intendiamo tutto, è comunque la narrazione di una storia, non è un trattato, è una storia, ed è la storia di una relazione. Questo è la storia di una relazione. E dunque in questa, i protagonisti, diciamo, di questa relazione naturalmente sono Dio e l'uomo, però Dio non appartiene al mondo sensibile e non può essere conosciuto in modo diretto. Questo è il punto capitale. Allora, se non sbaglio, vi ho mandato anche l'articolo di Avery Dulles, no? Con i due articoli di Ravasi, The Symbolic Structure of Revelation. È un ottimo articolo anche quello. Come vi ho detto, non bisogna andare con gli angoli, bisogna andare con la qualità. Allora, noi leggiamo tutto, cose di 20 anni fa, cose dell'altro ieri. Cerchiamo di leggere cose scritte bene, senza escludere niente per un a priori. Ecco, secondo me questo era un gesuita lui, Avery Dulles, tra l'altro era figlio di quel grande nuovo politico degli Stati Uniti, questo Avery Dulles. E lui dice, proprio perché Dio non appartiene al mondo sensibile, è costretto, diciamo, a manifestarsi a noi, non può manifestarsi a noi se non attraverso segni che sono percepibili, cioè segni sensibili. E allora, come può darci una conoscenza di tipo interpersonale, visto che stiamo dicendo che è una relazione, e non semplicemente di deduzione logica? No, io vedo che il cosmo è straordinariamente non solo bello ma perfetto e che tutto funziona in una maniera che è impensabile e inconcepibile, dunque ne inferisco, ne deduco l'esistenza di un'entità superiore. Ma non è, però questo non va bene per una conoscenza interpersonale, perché questa è una deduzione, no? Ma non è che mi faccia conoscere. Allora lui mostra, e poi alla fine ritroviamo il linguaggio simbolico, però è molto interessante, diciamo, il cammino che fa. Lui dice: esistono due tipi di conoscenza, una conoscenza oggettiva, che è quella che noi abbiamo chiamato concettuale, e è quella che viene dall'osservazione e poi dalla astrazione, no? Io guardo, vedo e poi ne astraggo una nozione. Questa è la conoscenza scientifica, la conoscenza oggettiva scientifica, che però è assolutamente inadatta a darci una conoscenza delle persone, perché con una persona non funziona certo così, non c'è nessun tipo di conoscenza oggettiva, diciamo, dalla quale io posso poi partire, no, facendo un ragionamento e dunque arrivando a una deduzione logica. Perché? Perché le persone sono libere, sono individui, sono unici, sono un mistero, ogni persona è un mistero, così non funziona. E allora lui si chiede: ma come conosciamo noi le altre persone? Questo è il punto così interessante, anche molto, diciamo, fine della sua analisi. Lui dice: conosciamo gli altri attraverso una conoscenza, lui la chiama partecipativa, e dice, pensiamo ognuno di noi a un amico o comunque a una persona che noi conosciamo, ma come facciamo a sapere se è contenta, se è scontenta, se è arrabbiata, se è stanca? Queste cose le deduciamo guardandola, no? Guardandola in faccia, guardando, ascoltando la sua voce, vedendo come si muove, cioè noi abbiamo tanti elementi che poi alla fine ci fanno arrivare a questa comprensione, a è contenta, A è scontenta, A è arrabbiata, insomma, quello che vogliamo. Comunque noi vediamo una persona, non entriamo dentro quella persona, possibile? E dunque noi comunque traiamo questa conoscenza, che è una conoscenza interiore, partendo da una molteplicità di segni che ci vengono. E noi dunque intuiamo e facciamo una specie di discernimento sintetico, a partire da tanti segni, che poi sono, non è che noi quando guardiamo l'altro facciamo questa analisi, diciamo 1, 2, 3, 4, 5, è una comprensione sintetica. E lui la chiama appunto conoscenza partecipativa. Io è per, se volete anche per empatia, comunque io comprendo lo stato d'animo dell'altro, ma quello che bisogna notare è che comunque lo comprendo attraverso segni che sono sensibili. Ci ricordiamo però anche quello che abbiamo detto, che ogni persona, diciamo, si manifesta nella sua corporeità, è inseparabile dalla sua corporeità, e infatti e la corporeità è epifanica, nel senso che è manifestativa, e questo è quello che la Bibbia capisce, ci arriveremo, ma lo capisce in un modo proprio profondissimo. Dunque è la corporeità, è l'uomo intero, è l'uomo che esprime se stesso. Dunque la conoscenza simbolica, scusate, è di tipo partecipativo. Ma dire che è di tipo partecipativo, c'è un altro aggettivo che noi abbiamo imparato a usare tanto. Quando abbiamo detto che l'immagine mette in moto il desiderio, o il desiderio mette in moto l'immagine, di che cosa stavamo parlando? Andiamo su. Di che livelli stavamo parlando? Non è che sto parlando del turco, neanche del giapponese. Stavamo parlando dei livelli di vita. Livello biologico, livello psicologico, livello spirituale. E dicevamo, quando un'immagine fa sorgere il desiderio in me, il desiderio di che ordine è? È affettivo, no? Questo è affettivo. Questa conoscenza degli altri, questa conoscenza interpersonale, è di tipo affettivo. Io lo capisco perché, non solo perché io partecipo, e io partecipo non solo perché sono una persona e dunque ho la possibilità di capire moltissimi segni, perché sono gli stessi che avrei anch'io, no? Ma non necessariamente, perché poi ognuno è unico e ognuno reagisce, però io posso intuire. Questo è anche quello che dice la Brière a proposito degli spirituali. Perché noi siamo capaci di leggere un libro, non lo so, quello che volete, San Giovanni della Croce, Gregorio De Nyssa, non importa, una persona che ha avuto una grande esperienza spirituale, perché? Lui dice, ma io non ce l'ho quella là, come faccio? Che cosa mi attrae? Mi attrae il fatto che comunque è un'esperienza vitale. Vedete, l'esperienza spirituale è un'esperienza di vita spirituale. Allora, quello era una persona umana che aveva, una vita spirituale molto intensa, però ciò che lui esprime io lo posso comprendere, lo posso almeno intuire che cosa vuol dire. Questo è il senso di questo articolo di Jean Labrière, che si intitola in francese Linguaggio degli spirituali. Se non fosse così, che noi abbiamo una possibilità di comprendere, anche se non abbiamo fatto l'esperienza allo stesso livello, questo è proprio perché comunque quella persona sta parlando di una vita, qualcosa che è vitale e dunque affettivo. Tutto ciò che è vitale è affettivo. Ecco che il simbolo ha questo vantaggio, e lui parla di conoscenza partecipativa, ma si può dire anche conoscenza simbolica, perché la conoscenza simbolica parte sempre da qualcosa che è sensibile per passare a qualcosa che non si vede ma che è significato. Dunque, solo che è molto interessante la spiegazione che dà Dulles, perché permette di capire meglio in che senso il linguaggio simbolico viene usato e può essere usato per farci entrare in una relazione interpersonale con Dio, che ontologicamente è a un altro livello, assolutamente. Però essendo il Dio vivente, questo è il punto, cioè tutto si capisce se ci si ricorda, se si tiene presente che il Dio della scrittura e della rivelazione è il Dio vivente, perché se è il Dio vivente, questo spiega che noi possiamo entrare in comunicazione con lui, o che lui entra in comunicazione con noi, ma è il tema della vita che lo rende possibile, altrimenti. Come viene usato il linguaggio mitico? E qui c'è un primo punto. Dopo vedremo quali sono gli elementi mitici, per esempio nel racconto della creazione, sia di Genesi 1 che di Genesi 2. Ma il punto fondamentale al quale sono arrivati gli studiosi e diciamo tutto lo studio sulla scrittura è il fatto che non si può assolutamente separare l'espressione, cioè la parola, il racconto così com'è, il contenuto di questo racconto, dalla espressione, dalla sua espressione. È impossibile, perché la verità biblica adesso ve lo apro così potete vedere. Qual è? Questo? No.
USB.
Questo? Voi ditemi, perché sapete, io non sono mica, io sono contenta se mi dite. Ecco qua, mi ero dimenticata, perché siccome non si apriva prima,
no.
non mi si vede. Questo ci mette prego. Chiudo?
Sì.
Ecco qua. Mi è successa un'altra cosa, dunque vedrete, non ci fate caso, ve lo dico subito. È uno di quei file, per fortuna non succede spesso a me, ma quando io metto corpo 10 per le citazioni fa corpo 10 dappertutto, insomma non ho avuto tempo di sistemare la faccenda e ha fatto grassetto quella. Allora, per rendere le citazioni visibili ve le ho messe in giallo, di modo che siccome qui addirittura è in grassetto eppure in corpo 12 non ci manca niente. Comunque vi chiedo scusa, ma il lavoro è fino all'ultimo minuto. Questo pensiero che si potesse separare il contenuto dal messaggio è stato un pensiero che per un certo tempo ha così messo in subuglio tutta l'esegesi cristiana o cattolica. Però diciamo è da un bel po' di tempo superato. È impossibile separare il linguaggio, è acquisita la consapevolezza che la verità biblica è solidale col suo mezzo espressivo e che fede e linguaggio sono intrinsecamente compaginati. E dunque simboli e generi letterari non sono affatto una facciata retorica che è possibile abbattere, ma fanno parte, cioè quel dato messaggio viene espresso in quel modo. Dunque, per esempio, la teofania sull'Oreb, una delle diverse teofanie sull'Oreb, viene espressa così, nella notte, con il fuoco. Quello è tutt'uno con il messaggio. E pensare che si possano scindere le due è assolutamente, diciamo, impossibile. Dice una bella espressione di Bissoli o Bissoli, non lo so, si tratta di un pensiero mitico, non si tratta di un pensiero mitico ma di un pensare mitico, cioè il contenuto è, in questo caso, nel caso per esempio della creazione, è il Signore, è il creatore, dunque non è un mito di origine, il Signore è il creatore, però l'evento della creazione viene espresso in un modo che comunque corrisponde alla comprensione umana di qualcosa che inizia, perché questa è un'altra di quelle nozioni, ne abbiamo già incontrate un po', no? Quelle nozioni che nessuno ci ha insegnato ma che sono parte di noi, è il fatto dell'origine. Tutti i miti sono miti di origine. Ecco, dunque bisognerà dire la creazione come un'origine, ma al tempo stesso si dirà che questa origine in realtà è legata alla libera volontà e al libero intervento del Signore. Andiamo avanti. Vediamo, ecco, c'è un altro studioso che si chiama Charlie, non so perché è un inglese, Thomas Charlie, penso. Parla di due livelli per le espressioni che vengono usate nel Primo Testamento, cioè per la simbolica biblica, il livello del mito biblico e quello delle figure simboliche in generale. Allora, perché parlare di mito biblico? Perché, ecco qua, ci sono delle... delle narrazioni, diciamo, comunque la presentazione di un aspetto della fede che riguarda le origini o la nascita o delle situazioni di limite o la morte, che vengono connesse, vengono messe in rapporto con alcune realtà cosmiche. Come abbiamo detto, questo fa parte del linguaggio dell'umanità. È quello che vedremo continuamente. Dio parla all'uomo con il linguaggio dell'uomo. Ma con delle precisazioni e dei cambiamenti necessari. Allora, questo studioso, adesso vediamo quali sono gli elementi mitici nel racconto di Genesi 2. Che è quello di vista più antico. Tra l'altro ho verificato che questa teoria delle quattro fonti adesso è superata, ma probabilmente è superata, gli avvista, l'ovista sacerdotale, non in toto, ma perché si sono resi conto che le sfumature sono talmente tante che è un po' difficile fare delle visioni così assolute, ma la cosa ci interessa fino a un certo punto. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo per coltivare. Il suolo. Viene questo versetto 6: tuttavia una sorgente montava dalla terra e irrigava tutta la superficie del suolo. Sta tra virgolette, non ve lo so spiegare perché. Comunque, questo versetto, che è il versetto 6, non sempre c'è. Di solito intanto c'è scritto un vapore e non una sorgente, ma nella 70 c'è Peghè. Io lo leggo come scritto. È una sorgente, però come fa a esserci una sorgente prima che Dio abbia creato? Ecco perché questo versetto certe volte veniva saltato oppure veniva messo questo vapore. In realtà poi questo studioso questo fa vedere che non ci si può fermare su un elemento così singolo, perché non c'è nessun commento, il racconto, diciamo, va immediatamente avanti. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo e l'uomo divenne un essere vivente. Il fatto che ci fosse questa sorgente, che dunque perché è interessante? È interessante perché bisogna leggere l'insieme del testo. Quello che ci dice questo studioso è che il lavoro che fa il Signore, il Creatore, è il lavoro del vasaio, no? Plasma. Però nel mondo di Israele, no, nel mondo semitico, quel lavoro era fatto abitualmente dalle donne. Qui dunque c'è una scelta, si cambia, viene fatto, Dio è il vasaio. E questo è molto importante. perché in questo modo è dunque la figura, vi ricordate, padre, madre, figlio, cielo, madre, terra, figlio. L'abbiamo fatto velocemente, però le figure interpersonali, le figure fondamentali interpersonali a livello cosmobiologico ci davano queste tre figure che poi dopo riprenderemo. Dunque, la figura del vasaio diventa così un simbolo paterno e dunque siamo lontani dalla figura della terra madre o della madre terra, che era il problema, perché il problema grosso era quello, diciamo, di confondersi con, appunto, con le altre culture e religioni dove le figure divine erano sempre due, andavano a coppie, la divinità maschile e la divinità femminile. Qui nella parola rivelata c'è proprio, non c'è la figura femminile, dunque non è la donna che fa quel lavoro, ma è il padre o il signore, che è il vasaio. E poi c'è un altro aspetto che potremo anche, che ritroveremo anche dopo, ma che possiamo anche immediatamente commentare, che è quello di questo alito. Soffiò nelle sue narici un alito di vita, in greco è pnoen zoes, o soffio di vita o alito di vita. C'è una bellissima spiegazione, cioè c'è una spiegazione tecnica di Ravasi, dove lui dice: questo alito di vita o soffio di vita non è la ruach, perché la ruach è il soffio di vita di tutti i viventi, questa è soltanto quella del Signore e di Adamo. Dunque è un soffio di vita specifico che si chiama o nishmat o neshama. Nishmat, ci sono le due grafie, le due possibilità. E quello che dice, dunque, questo alito vitale non è la ruach, è questa nishmat Adam. E forse diciamo subito la spiegazione, perché questa è importante. Ravasi dice che la natura di questa nishmat, appunto, che appartiene solo al Signore e all'uomo, è illustrata dal libro dei Proverbi 20-27, dove si dice che la Nishmat Adam è una lampada del Signore che illumina tutte le camere oscure del ventre. E Ravasi commenta che questa espressione indica dunque non la vita, il soffio della vita, ma qualcosa che noi possiamo chiamare l'autocoscienza o l'introspezione, cioè la capacità di conoscersi e di giudicarsi. Questo è ciò che il Signore dà, insuffla, e ciò che appunto rende l'essere umano unico. Allora la conclusione, diciamo, di questo primo di Genesi 2, della sua considerazione, di questo studioso, è che il fatto anche che ci sia quel versetto, che importanza ha? Lo dobbiamo prendere così com'è, ma lo dobbiamo lasciare lì, perché fa parte del testo. ma tutto il testo ci dice che la creazione è un intervento diretto, libero di Dio. Dio è il vasaio. Non c'entra niente la capacità fecondatrice, tutto quello che è legato anche al ciclo vitale, dunque che sarebbe più la terra, la madre terra. E ecco, adesso vediamo gli elementi mitici in Genesi 1. Forse andiamo un po' più velocemente. In Genesi 1, che è la redazione, diciamo almeno di due secoli successiva, più recente, sembra usare di più il materiale mitico. E lo studioso commenta, dice, sembra come che con il progredire della fede si possa usare, diciamo, con maggior distacco il materiale che c'era, ma facendo poi qualcosa che è completamente diverso dal racconto mitico babilonese e dunque che non può essere nemmeno confuso con esso. Appunto dice, questa divinità vinta da Marduk è diventato un nome comune, il Teon, una realtà impersonale. L'abisso e le acque obbediscono a una potenza che le trascende in modo assoluto, e così non c'è nemmeno più il combattimento. La creazione non si svolge come una battaglia, ma, come sappiamo bene, come una liturgia. E dunque i simboli mitici, peraltro molto sfumati, sono posti al servizio dell'affermazione teologica che il Signore è l'unico creatore. Così, da una parte è evidente che è stato usato del materiale che era il materiale conosciuto, ma l'utilizzazione di questo materiale è un'utilizzazione originale, comandata e limitata dalla fede nel Signore. E perciò dice, si può parlare di una forma mitica o di un mito biblico della creazione, ma a patto di riconoscere la singolarità di questa espressione. Passiamo al livello delle figure simboliche in generale. E qui ritroveremo, anzi subito dobbiamo ricordare, quali sono gli ambiti delle immagini simbolo, gli ambiti che noi abbiamo incontrato tante volte, ai quali attinge appunto attingiamo tutti per le immagini: l'ambito del cosmo e della natura, l'ambito delle persone e dei rapporti interpersonali e l'ambito sociale. Sono questi tre. Guardate, vi posso dire che la numerazione che io ho messo non è buona. Non vi stupite, cioè ve lo dico io, non va bene. Però la numerazione dello schema, devo trovare un'altra numerazione, siccome l'ho lavorato molto adesso. Questo era un modo almeno perché avessimo, diciamo, una possibilità di seguire, no? Perché noi, quello che adesso io ho messo 1, 2, 3 nello schema, in realtà sono i tre ambiti, no? Delle figure simboliche in generale: l'immagine del cosmo, il livello delle figure interpersonali e i simboli della vita sociale. Se avete davanti a voi lo schema, capite che cosa vi sto dicendo. Certamente per tutti noi, diciamo, l'ambito dell'uso, diciamo, delle immagini, delle figure cosmiche nella scrittura, nel Primo Testamento, di un'importanza preponderante, non solo è importantissima, ma fa anche sempre da sfondo. Non solo è importante in sé la montagna, il deserto, il mare, la roccia, il cielo notturno, eccetera, ma questo è quello che così come prima abbiamo detto, non si può separare il contenuto dall'espressione all'inizio, così non si può separare il contenuto della rivelazione, per esempio della discendenza, della promessa della discendenza a Abramo, dal topos, dal luogo. Ma questo luogo implica anche l'ora. Adesso non è l'ora in cui parte il treno, ma l'ora voglio dire sia di giorno sia di notte. Cioè il luogo contiene in sé anche l'ambientazione nella giornata, perché c'è una differenza tra ciò che avviene di notte e ciò che avviene di giorno, che è fondamentale. Dunque, questi luoghi cosmici, e facciamo una differenza tra il cosmo e la natura. Il cosmo è ciò, è quella parte, diciamo, del creato nel quale, sulla quale noi non possiamo interferire in nessun modo. Noi non possiamo far niente con le stelle, non possiamo far niente con il sole, cioè non è che possiamo agire su. Invece, quando parliamo di natura, parliamo di tutto ciò, di quell'ambito, è sempre cosmo se volete, però è quell'ambito dove l'essere umano può intervenire con il suo lavoro e dunque lo può trasformare. Questa è la differenza tra cosmo e natura, è così che viene compresa. Quando parliamo del cielo trapunto di stelle che guarda Abramo, chiaramente è un elemento cosmico, e così il fuoco ardente. Invece il giardino, la terra promessa, la vigna appartengono alla natura e difatti sono tutti collegati con situazioni interpersonali. Il giardino, la terra promessa, la vigna, pensate a tutto, a quello che sapete, vedete benissimo. Dunque, il cosmo, non è che il cosmo non sia legato ugualmente a eventi interpersonali, ma il cosmo è, diciamo, soprattutto rivelante. Il cosmo è legato a eventi di rivelazione e a teofanie. Dunque, ci fermiamo.